particolare. Che cosa si può imparare dalla città di Roma per quanto riguarda, cioè per quanto riguarda questo discorso dei problemi alimentari mondiali in questo momento? Cosa si può imparare dalla città di Roma, in particolare quella storia lunga, cioè urbanistica, insomma, i problemi che si trova solo con la città così grande, la storia, cioè non riesco a esprimere di nuovo, però
tu provaci, non ti preoccupare. cioè come si è evoluto,
cioè tipo questo,
come si è evoluto in inglese, è facile.
Ma guarda che lui parla perfettamente di
sì, lo so, però magari
perfettamente
in
no.
Beh, lo parli molto bene, però magari viene.
No, cioè, vediamo c'è un aspetto molto importante di questo libro che non,
che
ormai
non
è uscito fuori da queste interviste, e si occupa della storia delle città di 2000 anni praticamente, e questo fatto che c'era già una città di milioni di persone 2000 anni fa,
sì.
In cui hanno trovato dei problemi che sono molto legati a sopravvivere in una città quando si sta molto lontano dalle fattorie, agricolture. Guarda,
sì, no, loro non stavano
Roma
molto lontani,
c'era dei prodotti che sono venuti dappertutto nel mondo,
sì,
praticamente.
Ma questo per i ricchi. Per la gente di tutti i giorni c'era tutto qui, arrivava il fiume, era navigabile fino a Firenze, arrivava di tutto il grano, arrivava da tutte le parti, cioè le cose essenziali per l'alimentazione della popolazione. Roma è stata sempre rifornita dal suo hinterland, dalla Campania, dagli stati vicini, dal Regno di Napoli, arrivavano via navi i prodotti, quando non ci arrivavano arrivavano da un po' più lontano, ma Roma veniva sempre approvvigionata delle cose essenziali, che era il grano, che era soprattutto il grano, gli ortaggi li produceva la città, Roma aveva gli orti, se tu guardi una carta geografica dal 400 in poi, Roma vedi una casa qui, una casa qui, una casa qui, e il resto erano tutti orti, quindi il frutta e verdura Roma ce l'aveva, cioè per la propria popolazione, capito? Non... Roma è stata la città del mondo, in cui c'aveva il più alto consumo di carne, perché? Perché c'aveva gli agnelli, cioè dal 600, dal 500 in poi, nella campagna romana viveva un contadino con quattro agnelli, con quattro pecore o capre, insomma, capito? Quindi c'era un sovraffollamento di animali commestibili, diciamo, perché i buoi non si mangiavano. E quindi la carne non è mai mancata, non certo alle persone povere, ma anche a Roma si mangiavano magari il quinto quarto, si mangiavano i pezzi non nobili degli animali, ma la carne nelle osterie si trovava, dal 400 in poi, nel 500, nel 600, nel 700, nell'800 si è sempre trovata la carne, anche nel commercio della carne c'era, insomma si mangiava la carne. E ce n'era tanta, rispetto alle altre cattedrali, le altre capitali del mondo, non d'Italia, le altre capitali del mondo. Quindi a Roma era un po' una città privilegiata in questo senso, non può essere paragonata alle altre grandi città, perché lì veramente c'era una parte della popolazione che faceva la fame, qui ridotta a fame, come poteva esserci in una Londra del 700, in Italia non c'era, in Italia non c'era.
Poi questo modo di pensare della campagna intorno alla città,
sì,
come in parte della città.
Che arrivava fino alle mura, cioè la campagna era campagna fino alle mura, cioè tu uscivi da Porta Salaria e eri già nelle vigne, insomma, c'era moltissimo, cioè la terra si coltivava, insomma, nonostante quello che hanno detto i viaggiatori del Grand Tour, i quali hanno guardato la campagna con l'occhio con gli occhiali della loro grande cultura, dicendo la campagna è desolata, non c'è niente. Invece non è vero che non ci fosse niente, quel libro l'ha raccontato, c'era sufficiente per tutti anche, non c'era uno strabenessere, ma c'era, insomma, ecco, capito? E questa è una cosa che si è poi piano piano trasferita nel mondo d'oggi. C'è stata una grossa frattura durante la guerra, ma ancora durante la guerra la gente come faceva a Roma si sarebbe fatto la fame se non potevi, se non ci fosse stata la gente che pigliava le macchine, che pigliava la corriera, pigliava i camion che andavano e andavano nei paesini attorno a comprare, a comprare da mangiare, capito? Le caciotte, i salami, queste cose qua, insomma, capito? Non, a Roma non è mai mancato niente, insomma, certo, restrizioni ce n'erano perché la guerra è stata guerra dappertutto, però a Roma nessuno ha mai mangiato come ho mangiato io le patate nel latte perché non c'era nient'altro, ecco, questo tanto per dire, a Padova non c'era nient'altro, non trovavi niente.
E oggi, secondo te, che modello c'è o che è rimasto di questo passato, secondo te, a Roma? Si è mantenuto un po' questa sorta di sistema, di tradizione, di modello?
Si sta perdendo lentamente, perché nessuno fa più l'abbacchio scottadito, nessuno fa più l'abbacchio brodettato, perché ci vuole tempo per farlo. Adesso hanno preso la prevalenza i supermercati con i cibi preparati, con i cibi precotti, e questo è stato...
Però rispetto a altre città, secondo te c'è un rapporto che comunque, diciamo, l'impianto urbanistico centrico ha con l'Interland? Oppure...
No, l'aspetto urbanistico non c'entra niente su questo. Qui diciamo che c'è una cosa che ha portato in basso la cucina ed è stato il grande avvento del turismo, perché il turismo mangia di tutto e quindi le trattorie e i ristoranti si sono adeguati in basso, capito, per guadagnare spendendo di meno. E quindi la media dei ristoranti dove si mangia male a Roma è molto più alta di quelli dei ristoranti dove si mangia male a Viterbo, per esempio, capito? Perché lì tanti turisti che vanno a mangiare qualsiasi cosa non ci sono. Ecco, a Roma invece l'afflusso del turismo ha portato questo di grandissimo svantaggio. E la gente poi dal dopoguerra, che ha cominciato a mandare le donne a lavorare, certo, morte le nonne e le zie che stavano in casa a cucinare, piano piano queste cose sono state messe da parte e si comprano i cibi precotti al supermercato, capito? Che fanno più o meno schifo, però questo è quanto. Ma questo è un procedimento che è successo dappertutto, non soltanto in Italia, credo io, ma in Italia è successo abbastanza forte. Da dopo la guerra, con il boom economico degli anni 60, i posti di lavoro che si sono più o meno trovati anche per le donne, la cucina ha fatto un cambiamento epocale, capito? Si è cominciato, nessuno più allattava i bambini perché ti avevano detto che il latte in polvere era meglio di quello della mamma. Adesso c'è invece un ritorno su questo fatto qua, di molte mamme che allattano i bambini, e anche fino a tardi, perché così i bambini non hanno più le allergie che hanno tutti questi bambini invece, capito? Tutti gli altri. Ma la cosa non si è svolta differentemente che in Italia, che nelle altre città a Roma, sai? Più o meno la cosa è... Manda quel calabroni, speriamo che se ne vada. Andato lì. Quello che invece è rimasto in alcune parti della ristorazione, cioè una parte della ristorazione romana ci è tenuto invece a tenere alta la bandiera della cucina romana. E allora lì puoi trovare ancora l'abbacchio brodettato, non lo fa quasi più nessuno. Molte preparazioni della cucina romana, ma altre fondamentali sono state tolte di mezzo dalle nuove regole sanitarie. L'HACCP, cioè la pagliata, non la puoi fare, è proibito, non te la danno, la puoi neanche bere. La coda a vaccinare allo stesso, capito? Quindi molte di queste preparazioni con i quarti meno buoni dell'animale adesso non si possono fare più perché non si trovano neanche in commercio.
Secondo te questa HACCP ha prodotto qualcosa di insensato oppure è una stupidaggine?
Grossa come una casa, grossa come una casa, guarda. È stato un modo per far fare dei soldi al comune, guarda, perché l'HACCP, i controlli vanno al ristorante, trovano che la scatoletta delle uova è messa chiusa davanti a quella della carne, gli fanno la contravvenzione, perché non si può.
Come fai a fare il vitettone?
Allora, il vitettone che faccio io è...
No, come lo fai a fare con l'HACCP, che non puoi mettere la carne vicino alle uova?
Ma le uova non c'entra niente col vitettone, però.
E la maionese come la fai?
La maionese non c'entra niente col vitettone. È un arrangiamento che hanno fatto le persone che non sanno fare il vitettone.
Io ho sempre pensato che fosse maionese.
Una mia vicina di casa che non cucina niente, lei compra tutto fatto, spendendo un sacco di soldi, perché lei compra cose di altissimo livello, compra i tortellini, compra cose... Un giorno mi telefona, adesso non c'è più, poverina, è morta. È morta perché ha deciso che voleva andare alla tomba con la sigaretta in bocca e questo ha fatto. E questo ho fatto, 45 anni. L'ultima, l'ho vista una settimana prima che morisse, camminava per casa, ci metteva 20 minuti a arrivare da qui a lì con la bombola dell'ossigeno in tasca e la maschera. E fumava. Dunque, un giorno mi telefona, quando ancora non era quest'estate di gavi, mi fa, senti, dice, ci avresti da prestarmi il frullatore, perché devo... No, cosa che mi ha chiesto? Una cosa che non... Dico, ma perché? Cosa devi preparare? Dice, devo preparare il vitel tonnè. Allora forse mi ha chiesto la maionese. Dice, devo preparare la maionese. Ho detto, ma il vitel tonnè? Cosa c'entra la maionese col vitel tonnè? E dice, perché non si fa con la maionese? No? Ho detto io. Allora ho detto, ma scusa, tu come fai a fare il vitel tonnè? Il vitel tonnè c'ha un'unica cottura molto semplice, poi frulli il fondo di cottura. Chiuso il discorso. Cosa fai tu? Allora, chi non sa fare queste cose, si è inventato mille cose. Allora, prima hanno cominciato a collessare la carne o farla in un altro modo. Poi hanno fatto la salsa con il tonno. Poi hanno fatto la maionese, poi hanno messo tutto insieme e ci hanno fatto... Il vitel tonnè si fa semplicemente facendo un rosolando gli odori con i capperi e le acciughe. Ci metti dentro a cuocere il tuo vitello, il tuo pezzo di carne, portando la cottura con il vino bianco e con il brodo. Quando è finito di cuocere, tu togli la carne, frulli quello, ci aggiungi del succo di limone e quella è la salsa tonnata. Chiuso, dico, una sola cosa. Una sola cosa.
Non è nemmeno tonno, è alici.
Tonno, ho detto tonno e acciughe.
Tonno e acciughe.
Ma tonno ce ne vuole tanto, insomma, c'è un paio d'etti su un pezzo di carne di 7 etti, un chilo, insomma. Quello è di tettone. Ed è molto più semplice da fare. Deve essere cotta col tonno la carne, perché sennò come fa a sapere di tonno? Come fa a sapere di tonno?
Quindi la maionese è...
È un'aggiunta così.
Per che nascondere un pezzo di pesce che non ha nessun sapore magari.
No, perché sono acciughe e tonno. So, il tonno parliamo sempre del tonno di scatola, quindi non è che non il tonno fresco. Però se vuoi ci puoi anche aggiungere, normalmente forse una volta ce l'aggiungevano per fare le decorazioni, la maionese, chi lo sa, non lo so io una cosa del genere. Però
non l'avrei mai detto.
Non l'avresti mai detto.
No, più che altro non l'ho mai mangiato.
Non l'hai mai mangiato, certo. Mangi della carne che sa di carne e la salsa di tonno è un'altra cosa, che si mette lì insieme, ma non è il
non
del
tra.
Non sono le cose che si sono inventate quando non si sapeva come fare, cioè come sarà fatta questa cosa, il sapore più o meno poteva essere acidulo, poi ci mettevano...
E chi è che, tu per quanti anni hai fatto la scuola?
La scuola ce l'ho avuta per 20 anni.
E chi era, qual erano le persone che si iscrivevano? Cioè qual è il profilo dell'appassionato?
Il background di persone erano quasi tutte sempre donne, solo una volta ho avuto una classe di tutti uomini. Tutti uomini ai quali ho dato un taglio un momentino, perché una parte di questi erano quasi tutti single, cioè gente che si era separata dalla moglie, avevano i figli a casa e non sapevano cucinare per i bambini, capito? Quindi non... E a quale, quindi gli ho dato un taglio sulle cose loro, insomma. Però classe medio della media borghesia, gente così, insomma, qualche volta anche qualche ragazza. Ho avuto il figlio del mio vicino di casa, che adesso è un grande chef, secondo me è un grandissimo chef, è diventato, ma si capiva subito dall'inizio che questo aveva dei numeri. All'inizio, quando è uscito dalla scuola da me, l'ho mandato su in Friuli, a San Daniele, dove c'era un ristorante straordinario per i risotti, gli ho detto vai a farti un po' di mesi là, di lavoro. Infatti gli hanno fatto fare sempre risotti, infatti lui sa fare il riso in maniera eccezionale. E adesso c'ha a Sabaudia credo che abbia in mano un club sul lago di Paola, sul lago di Sabaudia, c'è questo club molto esclusivo, lui è lo chef. Ha fatto delle cose molto buone a Roma, per esempio quel ristorante dove si fa solo pesce che sta in via dei Serpenti, questo lo ha messo in piedi lui praticamente, l'altro quello che sta a Testaccio, questa via Calvani a Testaccio. Questo anche dove si mangia sempre il pesce crudo, anche questo lo aveva avviato lui, insomma, poi è un ragazzo molto così, dispersivo, insomma, adesso sta a Sabaudia, non so cosa. Ma...
No, per capire chi sono i detentori di questa tradizione, no? Chi è che ancora ci tiene?
Adesso c'è un revival su questa tradizione, ci sono adesso le nuove generazioni che non risentono più del fatto delle mamme di una volta che hanno detto prima della guerra: io ho sofferto tanto in cucina, lava i piatti, fa queste cose, non voglio che mia figlia soffra più, quindi non gli ho insegnato niente, perché la mia generazione non ha insegnato niente ai figli. Adesso ci sono le nuove generazioni che invece aprono il naso su queste cose, anche perché oggi ci sono enormi facilitazioni, nessuno lava più i piatti in casa perché c'è la lavastoviglie, cioè, voglio dire, ci sono le macchine che ti aiutano, oggi fare della cucina è anche una cosa molto più semplificata rispetto a 50 anni fa, insomma, no? Adesso c'è una nuova generazione invece di giovani che sono invece attenti a queste cose, che si dedica a queste cose, e moltissimi uomini.
Perché è diventato ormai una scelta.
È diventato una scelta.
Invece è una cosa che si deve fare per forza.
Quello che invece architettonicamente gli architetti ancora non hanno capito, che non si costruisce un lavandino per lavare i piatti davanti a un muro, e una cucina per cucinare davanti a un muro, non si fa. Perché è una punizione di mettere una persona davanti a un muro, no? Io racconto sempre di questi amici inglesi che ho, che hanno il tavolo da lavoro in cucina è una finestra grande da lì a lì, che guarda sul parco. Questo deve essere. Questo deve essere.
Infatti in cucina da te al mare è bellissimo, perché c'è questa finestra stupenda, guardi fuori,
cioè, tu non devi essere davanti al muro. Non devi essere davanti al muro. Io qui non ho potuto averla perché soltanto davanti al lavandino ho avuto la finestra, perché c'erano problemi qui di zona sismica, capito? Quindi le finestre non potevano avere questa dimensione. Insomma. E quindi...
È tutta un'altra cosa.
Ma c'è una nuova generazione adesso di persone attente a questa cosa che sta crescendo sempre di più. Su questo si è inserito lo slow food, che ha cominciato ad alzare polvere sulle schifezze che si comprano, capito?
Sì, quello si trova veramente, cioè, anche in America, anche fra i contadini, agricoltori. Giovani che sono nati e cresciuti in campagna.
Adesso ci sono nel Viterbese certi produttori di formaggi che mangiano in testa i francesi, mangiano in testa i formaggi francesi, ragazzi, una cosa incredibile che cosa riescano a fare. E sono naturalmente lì da pochi tempi. Una volta ci ho portato il console italiano a Bordeaux, ho detto: vieni a sentire che cosa fanno queste persone, vieni a sentire. Dice, il camembert non regge a confronto di questi, mi ha detto. Però sono prodotti di difficile vendita, non li conosce nessuno, non li sanno.
Ma anche là, per esempio, c'era il vicino del padre di Gilda che faceva queste caciotte che erano spettacolari, di capra, formaggio di capra. C'era queste 4-5 capre e lui...
No, c'era
pecore. Pecore, scusa.
Io ho questo amico di Sicilia con il quale ci scambiamo i doni natalizi, che lui tutti i Natali mi manda i formaggi, io gli mando la mia torta natalizia bolognese. Allora, fra i vari formaggi che mi ha mandato quest'anno, ce n'era uno che si chiamava il Bilou di capra girgentana. Cioè, ci sono delle capre che si trovano ad Agrigento, l'antica Girgenti, portate dai greci, che hanno delle corna, ci fanno una sorta di... come si chiama il formaggio quello con il verde dentro, aiutami, il
gorgonzola.
Ma vuoi mettere con quello? Che cos'è quel formaggio? Guarda, una cosa incredibile.
E dove lo fanno?
Lo fanno ad Agrigento, nelle zone dell'Agrigentino, dove ci sono queste speciali pecore, Belù di pecore agrigentana.
Questo qua faceva queste caciotte di pecore pazzesche.
E questa, c'è questo negozio palermitano dove lui va a servirsi, che mi mandano i formaggi incartati con la scheda, poi io faccio una cena con le degustazioni del formaggio. Uno degli ultimi era qua dentro oggi. Uno degli ultimi.
Questo qua ha dovuto smettere perché era vecchietto, non ce la faceva più, è faticoso.
Se non c'è nessuno che ti compra la roba, certo, capito?
No, ma poi è faticoso tutte le mattine, devi svegliare, mungere tutte le sere, non c'è un giorno che non lo puoi fare, perché sennò poi la pecora sta male.
Io infatti ieri sono andata a trovare gli amici inglesi che stanno qua un po' più su, nella stradina tutta sterrata in discesa, da qua alla in fondo arrivano le pecore, era piena la strada, ho dovuto aspettare un quarto d'ora perché defilassero tutte. A metà c'era il pastore a cavallo, è arrivato avanti e mi ha detto, adesso vedrà che vengono dietro a me. Questo è uno che è ingegnere, ci avrà 2-3 mila pecore.
Eh sì.
2-3 mila pecore.
Ma ingegnere in pensione?
No, no, ci avrà la tua età.
Sì.
Mio padre voleva sempre che mio fratello facesse le pecore, ha detto se facevi le pecore diventavamo ricchi.
Sì.
E lui voleva un musicista, andava a vivere a New York e mio papà è rimasto solo.
Che cosa fa il musicista tuo fratello?
Chitarrista.
Ah, chitarrista.
Però no, adesso insomma fa altre cose ovviamente, perché non è che fa tutto.
Dovrà lavorare.
Fa le cornici.
Io lo so se diventi ricco, eh? Però.
Ma i sardi,
secondo me,
abbiamo una
secondo
colonia
me
di
questi,
sardi.
Sai quanto rende una pecora tra lana, latte e agnello? Rendeva, prima che per l'ingresso nell'euro, 200.000 lire l'anno. Tu c'hai un gregge di 3.000 pecore, vogliamo fare i conti? Vogliamo fare i conti?
Perché le pecore non le allatti tutto l'anno come Nick.
60.000 euro l'anno?
Ma di più.
Sono 200, 6.000, 6.000.
Sono 6 milioni di euro l'anno. Vabbè, devi poi togliere le spese perché ci avrai la tosatura, il personale, tutto quello che ti pare, però insomma.
Infatti,
questo gira con la Jaguar, quindi
questo qua
se stanno le pecore sono ricchi, che poi si affittano tutto al tuffino verace, hanno delle case pazzesche, hanno delle cose, fanno una bomba.
Sì.
Si fanno un culo tanto, perché comunque per carità. Però
600.000.
No, 600.000 l'anno. Sono 1.2 miliardi, insomma, tanto per essere chiari.
Beh, sono anche tanti per mia pecora, eh.
Ah, io ho dovuto aspettare 20 minuti buoni prima che passassero tutte, per farmi strada.
Quelle lì,
tutte
comprare,
pulite, belle, bianche.
Pure, no, non le devi comprare.
Ma
comprare
poi
vedi. Se tu non mangi gli agnelli, fa una pecora in più. Ogni pecora fa un'altra pecora. Per me non è che non ha avuto niente, però.
Datemi tempo di andare a mettere in lavatrice i piatti. Assieme ai bicchieri. Posso portare via i bicchieri?
Sì, sì.
No? Quindi, porto via i bicchieri, no, mi serve. Lasciamone qua uno per l'acqua,
no,
dai.
Mettiamoli tutti nella lavatrice.
Ne lascio qua uno, così stavo vedendo. Mi dispiace che non ha mangiato niente, ma come?
Non devo mangiarlo, Fitz mangia sempre.
Ma che Fitz? Ha mangiato un po' di salato.
Guarda, io potrei stare qui da solo con degli amici che vengono a trovarmi ogni tanto, sarebbe benissimo. Io vorrei fare un, si chiama in inglese open door policy, chissà cos'è. Se, tipo, quando compro questo posto, cioè questa casa da qualche parte in Italia, manderei un'email a tutti i miei amici, tutta la famiglia e dire guarda, c'ho questo posto, con tanto spazio, potete venire quando volete stare un po' di tempo. Cioè, open door policy, tutti quanti, sempre benvenuti. così c'è sempre una attività. Cioè non sarebbe proprio un camion, oppure un...
Però se vengono devono mettere dei soldi?
No.
È come...
Stanno in mano.
Cosa sono?
Sono i cani. Come?
Cani.
Cani.
Donne.
Cani. Non si crede che fra 10 giorni torno negli Stati Uniti. Ti senti un po' meglio?
Meglio. Vediamo che non c'è tanto stare.
Buongiorno,
è martedì, allora vorrei... Certo, per me è bello quando è spedito, il time goes quicker. Quando è spedito, vedi, vedi. Non so cosa avrei detto.
Quanto si parla di voi?
Io faccio alcune fotografie in rosso.
Non
Sì.
Sì, grazie.
Thank you.